Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato all'arte. Al microfono Emanuela Burgazzoli. Abbiamo intitolato Rovine la puntata odierna. Ci è sembrata la parola chiave più adatta perché oggi parleremo di quelle che sono forse le rovine più famose al mondo, il Partenone. Lo spunto è stato lo scandalo del traffico di reperti antichi del British Museum qualche settimana fa, finito sulle prime pagine di tutti i giornali. Si trattava di reperti sottratti negli anni al museo, poi rivenduti all'asta online. Uno scandalo che ha portato alle dimissioni il direttore della prestigiosa istituzione britannica. Una vicenda che ha aperto un nuovo fronte nella disputa che dura da decenni sulla restituzione dei marmi del Partenone da parte del British Museum alla Grecia. Più che di restituzione, però, si dovrebbe parlare di riunificazione in questo caso, e lo sostengono molti archeologi, perché i marmi del Partenone, dispersi in musei europei, sono frammenti di un'opera d'arte che è stata intenzionalmente mutilata e razziata. E di questo scempio, avvenuto nei primissimi anni del 1800 ad opera di Lord Elgin, un aristocratico inglese, parla proprio il nuovo libro di Andrea Marcolongo, una scrittrice italiana che ha avuto il permesso di trascorrere una notte al Museo dell'Acropoli nella primavera del 2022. Ne è nato un racconto che per Marcolongo rappresenta anche un modo per ripagare i suoi debiti verso la Grecia. E noi ci chiediamo a questo punto qual è il nostro debito culturale verso la Grecia antica, la Grecia classica, di cui il Partenone è un simbolo illustre. Perché siamo tutti d'accordo, perlomeno a parole, nel definirci figli della civiltà greca e perché al contempo lo studio del classico sta scomparendo dai nostri orizzonti culturali? E che cosa rappresenta oggi per noi occidentali il classico, di cui le rovine del Partenone sono segno tangibile? Ne parleremo con l'autrice di Spostare la Luna dall'orbita, la scrittrice Andrea Marcolongo, e l'archeologo e storico dell'arte Salvatore Settis, autore, tra gli altri, del famoso saggio Futuro del Classico, che è stato recentemente rieditato. Per la mostra della settimana andremo a Winterthur a scoprire le radici di uno dei maestri del romanticismo tedesco, Caspar David Friedrich.
Thank you.
State ascoltando Voci Dipinte, una puntata che abbiamo intitolato Rovine. Parleremo di quelle che forse sono le più famose al mondo, ovvero le rovine del Partenone. Sappiamo che il governo greco ne chiede e ne ha chiesto a più riprese la restituzione al British Museum, in particolare quei frammenti che erano stati staccati e portati a Londra nei primissimi anni del XIX secolo dall'allora ambasciatore inglese Lord Elgin. Di recente qualche frammento è stato restituito, è tornato, ma non dalla Gran Bretagna, bensì dall'Italia. Oggi vorremmo in parte ripercorrere la vicenda di quel furto, di quel saccheggio, capire anche l'importanza di queste rovine che sono il segno tangibile di una Grecia classica di cui ancora oggi ci sentiamo figli. E allora qual è il nostro debito nei confronti della Grecia antica? Quale ruolo ha e potrà avere il classico nella nostra società globalizzata e ipertecnologica? Sono degli interrogativi che vorremmo rivolgere anche ai nostri due ospiti di questa mattina. Ve li presento subito. In collegamento da Parigi abbiamo la scrittrice Andrea Marcolongo, laureata in lettere classiche all'Università di Milano, autrice di numerose pubblicazioni. Ricordiamo La lingua geniale, La lezione di Enea e De arte gymnastica, pubblicati per La Terza. E noi oggi l'abbiamo invitata in particolare per il suo ultimo libro, che si intitola Spostare la luna dall'orbita, una notte al Museo dell'Acropoli, e Einaudi 2023. Buongiorno e benvenuta Andrea Marcolongo.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per questo invito.
E abbiamo anche collegato con noi Salvatore Settis, archeologo, storico dell'arte, ha diretto il Getty Research Institute di Los Angeles e la Normale di Pisa e presidente del Consiglio Scientifico del Louvre. Tra i numerosi libri pubblicati ricordiamo soltanto alcuni titoli. Sono usciti per Einaudi, Italia S.P.A. l'assalto al patrimonio culturale, futuro del classico, paesaggio, costituzione, cemento, se Venezia muore, e architettura e democrazia. Buongiorno professore e benvenuto a Voci Dipinte.
Mille grazie, buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Ecco, cominciamo subito, Andrea Marcolongo, dal titolo del suo libro Spostare la luna dall'orbita. Sottotitolo è Una notte al Museo dell'Acropoli e ci arriviamo. Ma perché questo titolo?
Anch'io mi inserisco in una lunga tradizione di chi alla Grecia ha preso questo titolo. Non è mio, anche se il titolo del mio libro è un titolo che viene appunto da quel momento, da quei primi anni del 1800, in cui appunto la città di Atene ha visto partire in Inghilterra i marmi del Partenone. Secondo un archeologo che era presente in quel momento, quando appunto le navi lasciavano il porto del Pireo cariche di marmi scolpiti da Fidia, secondo questo archeologo inglese fu una delle frasi che i greci pronunciarono vedendo partire i loro marmi. Spostare la luna dall'orbita credo che renda perfettamente l'idea di quanto fu inaudito, persino inconcepibile, ecco, per i greci questo furto, questa spoliazione, proprio come se dovessimo svegliarci da una notte e vedere la luna uscire proprio dalla sua orbita.
Ecco, poi appunto si legge subito sotto, per i miei debiti verso la Grecia, quindi come lei diceva appunto lei sente un debito proprio personale, arriveremo anche al debito collettivo, ma ha sempre sentito questo debito nella sua biografia, nella sua storia personale nei confronti della Grecia antica.
Sicuramente sì, ecco, questo mio libro è un tentativo, anche un po' goffo forse, per restituire qualcosa di tutto ciò che la Grecia mi ha dato. Non solamente la mia vita materiale attuale, sono una scrittrice, scrivo intorno al classico e alla Grecia, quindi è proprio, faccio fatica a definirlo mio lavoro, ma è proprio la mia vita, quindi non soltanto la mia scrittura, non soltanto il mondo che vivo, dal mondo editoriale, agli amici che incontro, appunto ai dibattiti cui vengo invitata, ma soprattutto devo alla Grecia la persona che sono. Non sono certa più che mai che non sarei la stessa persona, la stessa donna senza tutto ciò che la cultura greca mi ha dato a partire dal primo incontro al liceo classico più di 20 anni fa.
Salvatore Settis, forse è superfluo ricordare l'importanza di questo monumento sul piano culturale, però ecco, queste rovine sono appunto un simbolo di una Grecia classica, non soltanto, insomma, ecco, questo tempio che è anche un simbolo dell'antica democrazia ateniese. L'origine del nome Partenone, lo vogliamo ricordare?
Il Partenone è il tempio della Vergine, Parthenos, è la Vergine ad Atene per eccellenza e naturalmente la dea che protegge la città, Atena. Quindi questo è sicuramente all'origine di questo nome e l'importanza del Partenone non può essere assolutamente esagerata. Però io vorrei anche dire che al di là del simbolo c'è la storia, prima del simbolo c'è la storia, cioè bisogna accettare i simboli in quanto parte della storia e non fermarsi al simbolo. La storia del Partenone e la storia dell'Acropoli di Atene è più complessa della Grecità, non è finita con la Grecità, ha continuato, il Partenone è stato trasformato in chiesa, poi in moschea, poi ci hanno messo purtroppo una polveriera, poi i veneziani hanno bombardato la polveriera, hanno fatto saltare in aria un pezzo del Partenone, non dimentichiamo che è colpa degli italiani se è saltato quel pezzo lì, anche dei turchi che ci avevano messo la polveriera, e sull'Acropoli c'è stata una necropoli turca. Io, che, data la mia tarda età, sono 60 anni che vado sull'Acropoli, la prima volta che ci sono andato c'erano ancora i turbanti delle steli funerarie dei turchi e tutto questo è sparito ogni traccia della chiesa, della moschea, cioè l'idea di purificare, questa specie di pulizia etnica per cui il Partenone deve essere solo il simbolo della Grecità classica e tutto ciò che viene dopo, compresi i romani, compresi i fiorentini che hanno a un certo punto i propri lei erano il palazzo della famiglia fiorentina degli acciaiuoli, tutte queste tracce sono state gradualmente rimosse dalla Grecia, perché non dimentichiamo che per secoli la Grecia è stata una provincia remota dell'impero ottomano e quindi naturalmente dopo la guerra per l'indipendenza e l'indipendenza della Grecia era naturale che sorgesse una forma di nazionalismo spinto per cui tutto ciò che non era greco non andava bene, però dobbiamo accettare questa cosa o dobbiamo anche chiedere ai greci non solo se di fare quello che vogliono del Partenone perché è loro, ma anche di restituire all'Acropoli la sua multinazionalità in 2500 quasi anni di storia. Credo che questo sia un punto del quale si parla molto poco, troppo poco, in un momento come quello di oggi in cui i nazionalismi sono una delle forze più distruttive della civiltà.
Sì, infatti è una storia lunga, complessa, viene anche ricordata in parte nel suo libro Andrea Marcolongo, perché ricostruisce ovviamente anche il contesto storico, geopolitico, se vogliamo, di quei decenni e ricorda appunto che il saccheggio, il furto che è stato perpetrato da Lord Elgin non è certo stato il primo, non è stato il primo attacco e appunto il Partenone aveva subito varie trasformazioni, erano cambiate le sue funzioni nel tempo. Questo forse, come accennava il professor Settis, non ce lo ricordiamo abbastanza.
Ma e quindi sono molto d'accordo con quanto dice il professore riguardo appunto questa storia del Partenone, che è una storia che si estende 2500 anni ed è una storia profondamente europea, direi, Turchia inclusa, Impero Ottomano incluso. Quindi il dibattito attuale circa la questione dei marmi o meno non credo si riguardi solamente la Grecia intesa come stato politico con la sua bandiera, è davvero qualcosa, è una storia estremamente simbolica, per tornare ad utilizzare questa parola, una storia estremamente simbolica della nostra storia europea, quindi con gli italiani da un lato, poi appunto prima i romani, poi appunto gli italiani, l'impero ottomano, gli inglesi, i francesi, quindi sembra appunto catalizzare tanta storia, tanta geopolitica del Mediterraneo ed è così nel libro io cerco un po' di ricostruire questa storia prima del furto da parte di Lord Elgin e quello che poi accade dopo, peraltro è una storia estremamente romanesca, io la conoscevo molto poco prima di avere il privilegio di passare questa notte al Museo dell'Acropoli ed è davvero una storia talmente da romanzo che a volte si fa fatica a crederci, altrettanto appassionante poi seguire la storia dei frammenti del Partenone che sono ancora oggi per il mondo, penso alle due teste che si trovano ancora oggi al Museo Archeologico di Copenaghen, che sono proprio il frutto, non in questo caso della spoliazione da parte degli inglesi, ma proprio di questo bombardamento ad opera dei veneziani, quindi queste due teste si staccarono in quell'occasione e in seguito a varie vendite e passaggi ora si trovano nella capitale danese.
Salvatore Settis, possiamo magari capire con lei che idea c'era in quegli anni, parliamo dell'inizio dell'Ottocento, fine Settecento, del classico. Fino a un certo punto nessuno aveva osato perpetrare un furto di quelle dimensioni. Il classico era stato copiato, ammirato, ma non si erano staccati interi frammenti di un monumento così importante. Cosa stava succedendo? Che idea c'era? Noi europei occidentali avevamo del classico.
Finalmente qualcuno andava in Grecia, perché per esempio Winckelmann, il grande padre di tutta la tradizione classica e neoclassica, in Grecia non mise piede mai, non mise piede mai nemmeno in Sicilia, non andò mai a sud di Napoli. Andare in Grecia era pericolosissimo e difficilissimo, nessuno ci andava. Poi incominciano alcuni pionieri, diciamo, ad andarci nel Settecento. C'è naturalmente un precedente quattrocentesco, Ciriaco di Ancona, che va proprio ad Atene. C'erano dei suoi disegni anche del Partenone, purtroppo perduti, ma conservati in copie. Però, a parte questo, quelli che andavano in Grecia erano veramente molto pochi. Ai primi dell'Ottocento si comincia a viaggiare lì e si arriva in un'Atene che non è una città, ma un piccolissimo villaggio dove addirittura ha perso il suo nome. Roma non ha mai perso il suo nome, si è sempre chiamata Roma. Atene a un certo punto si chiamava Satines, cioè Stas Athines, come Istanbul viene da Eistenpolin, verso la città. Sono dei nomi che riguardano ed evidenziano un taglio, una discontinuità storica. Poi ovviamente cominciavano invece a esserci dei fermenti nazionalistici, quelli che il seme gettato dalla rivoluzione francese, dell'idea del popolo che prende la sovranità, e il fatto che i greci avessero conservato eroicamente, starei per dire, la loro religione e la loro lingua, anche se la maggior parte c'era un analfabetismo, toccava il 100%, però parlavano ancora greco, erano ancora in larga parte cristiani, anche se c'erano molti greci musulmani. E in questo ambito che Lord Elgin, con il cinismo del collezionista, ha perpetrato questo danno, peraltro secondo una versione dei fatti, quella che è appoggiata dal British Museum e che ha dalla sua un documento, autorizzata dall'unica autorità che era presente allora ad Atene, che era il governatore ottomano del luogo. Esiste un riassunto di un documento di vendita che autorizzava Lord Elgin. Il riassunto è in italiano, perché l'unica lingua comune fra gli inglesi e i turchi era in quel momento l'italiano come lingua franca del Mediterraneo. C'è questo documento molto interessante dove si autorizza Lord Elgin a prelevare dall'acropoli, cito alla lettera, qualche pezzi de pietra. E questo documento viene interpretato da lui che poteva portarsi via tutto quello che voleva. Naturalmente questo documento è autentico, non è autentico, c'era un firmano, c'è stata una vendita, ci sono libri interi dal punto di vista giuridico sulla validità di questo documento, ma questo è un altro discorso. Ma questo è il clima in cui la Grecia finalmente veniva visitata da un numero crescente di persone.
Andrea Marcolongo, Lord Elgin mette piede ad Atene solo a un certo punto della storia e poi si staccano questi pezzi di pietre, ma con grandi danni. Lei lo racconta bene anche nel libro.
E così, come dicevo poco fa, la storia di Lord Elgin e di questo furto è talmente romanzesca che si fa fatica a crederlo, innanzitutto per il personaggio del cattivo, ovvero di questo ambasciatore inglese che, proprio per parlare di come era visto o non visto il classico all'epoca, Lord Elgin sicuramente non era un filologo, non era un grande conoscitore della Grecia classica, non so nemmeno se avesse mai letto o conoscesse, ecco, il greco antico. Non era mosso da un'ambizione artistica particolare o da uno spiccato gusto nei confronti dell'arte antica. Furono coincidenze, ecco, anzi è un personaggio piuttosto mediocre, io direi, non particolarmente riero né brillante. Sono tutta una serie di coincidenze della storia geopolitica, innanzitutto del Mediterraneo, quando Napoleone perde la campagna di Egitto, ecco che gli inglesi acquistano una posizione di favore presso la corte del sultano ottomano. Lord Elgin, che accetta di diventare ambasciatore della corona inglese in Turchia, all'epoca accetta solamente per ragioni di salute, aveva dei polmoni particolarmente cagionevoli, e quindi accetta di spostarsi a Costantinopoli, che allora era davvero dall'altra parte del mondo, come raccontava il professore, era estremamente pericoloso e recarsi in questa zona del Mediterraneo, accetta solamente, ecco, per ragioni di salute. Arriva, viene accolto davvero come nelle pagine delle Mille e una Notte dal sultano, che offre al suo ospite inglese pietre preziose, stoffe, elefanti, fino appunto a permettersi il lusso di offrirgli persino i margini del Partenone. Elgin all'inizio non credeva, non voleva appunto portarseli via, portarli a Londra. Il progetto iniziale era solamente quello di realizzare schizzi, disegni, calchi al massimo, per permettere alle arti inglesi di progredire e quindi di sviluppare quel gusto neoclassico che avrebbe poi permesso appunto alle arti inglesi di affermarsi in Europa. Quindi ciò che chiese Elgin all'inizio al sultano era il permesso di poter salire all'Acropoli, che fino ad allora era stato negato agli occidentali. Pare, con appunto, secondo le motivazioni dei turchi, temevano che gli occidentali dall'alto dell'Acropoli potessero spiare le donne turche. Elgin quindi ottiene il permesso di salire, e quindi Elgin ottiene il permesso, ma non è lui che materialmente sale sull'Acropoli, sono i suoi operai, i suoi emissari di stanza da Atene. Ricordiamo, Elgin per i primi 3 anni ha dato ordini ai suoi operai ad Atene, stando a Costantinopoli, non era mai stato nella capitale greca. Quindi questa sua squadra di operai, di intendenti, in cui appunto vertice era piegato da un pittore italiano, Giovanni Battista Lisieri, che iniziano a salire all'Acropoli, qualche schizzo, qualche calco, e poi si devono essere detti, ma forse l'originale è meglio che la copia. E qui inizia la ultima richiesta di Lord Elgin al sultano, e quello, la storia opaca di questo permesso di cui raccontava il professore poco fa. In ogni caso, quando vengono staccati i primi frammenti del Partenone, Lord Elgin si trova ancora a Costantinopoli. Diciamo, colui che ha spogliato il Partenone non ha mai visto il Partenone nella sua interezza, quantomeno nello stato in cui lo avevano lasciato 2000 anni di storia. Elgin arriva da Atene quando i marmi sono già nelle casse di legno, pronti a lasciare la Grecia, trasportati a Londra.
Ecco, quindi una sorta di cupidigia anche. Sì. Professor Settis, appunto, questa, poi appunto c'è stato un danno notevole, perché ovviamente non erano operazioni accurate per nulla, quindi anche dobbiamo pensare che in questa operazione si è perso molto, si è danneggiato molto.
Certamente si è perso moltissimo, e tuttavia l'arrivo dei marmi del Partenone a Londra segna una svolta importantissima per l'archeologia, per la storia dell'arte antica, per la cultura europea. Fino a quel momento nessuno sapeva distinguere fino in fondo l'arte greca dall'arte romana. Il Musée Napoléon, quello che poi oggi è il Louvre, era costruito pressoché interamente su copie romane, magari di arte greca, che a volte venivano riconosciute come copie e a volte no. Quando i marmi del Partenone arrivano a Londra, l'ignoranza dell'arte greca originale è tanta e tale che c'è qualcuno che dice: ma no, sono di età romana, non sono quelli di Fidia, ma sono di età romana, e c'è qualcuno che prende seriamente questa cosa. Quando il British Museum, che era appena nato, le vuole farli pagare per il prezzo che lui avrebbe voluto, poi si discute se restaurarli, se non restaurarli, e per fortuna Canova viene consultato. Canova va lì e dice: questi marmi non si devono toccare. E per fortuna non sono stati integrati, come invece accadeva ai frontoni di Egina, che erano finiti invece a Monaco, dove sono ancora, e che furono restaurati da Thorvaldsen in un modo discutibile, anche se ovviamente interessantissimo data la grandezza di quello scultore danese. Quindi è una situazione che non dobbiamo immaginare proiettando sul principio dell'Ottocento quello che noi sappiamo, la grandezza dell'arte greca, eccetera eccetera. Queste cose erano sospettate ma non conosciute. Poi sarà tutto il secolo XIX, il secolo XX, che via via scoprirà e approfondirà la differenza fra gli originali greci, che sono di una qualità normalmente assai superiore a quella dell'arte romana o delle copie romane dall'arte greca. Questo si scoprirà molto lentamente, quindi a questa riscoperta dell'arte greca nulla ha contribuito più del delitto di Lord Elgin.
Andrea Marcolongo, lei ha trascorso una notte al Museo dell'Acropoli, questo è il sottotitolo del suo libro, quindi ricordiamolo anche al nostro pubblico. Io non posso nemmeno immaginare quale fosse il suo stato d'animo quella notte. Lei dice a un certo punto: provo paura, e sono entrata in una storia di vuoti, di assenze, assenze che sono quasi più acute delle presenze.
E così, ancora adesso sono passati, non lo so, un anno e mezzo, faccio fatica a credere che sia successo davvero. Sì, ho avuto questa fortuna di poter passare una notte, era il maggio 2022, ecco, al Museo dell'Acropoli di Atene, ed è stato un po' come racconto nel libro: da un lato un grandissimo onore, un'emozione ma fortissima ovviamente, dall'altro questo senso di vuoto, di spaesamento, perché il Museo dell'Acropoli di Atene, che è un museo bellissimo, e invito chi ci ascolta a visitarlo, se
progettato da un architetto svizzero, almeno
esattamente, sì, progettato da un architetto svizzero inaugurato da poco, solamente nel 2009, quindi è un museo nuovo, un museo recente, un museo progettato proprio per questo, per attendere il ritorno di questi marmi che sono altrove, un museo costruito sull'antico sediamento dell'antica Atene, quindi ancora anteriore all'epoca del Partenone, è un museo tutto realizzato con vetrate, quindi ecco, un museo aperto che dialoga con l'acropoli che si trova giusto in fronte, e il perimetro del terzo piano dove io ho passato questa notte appunto ricalca esattamente il perimetro dell'acropoli di Atene. Quindi i lati hanno appunto le stesse dimensioni dell'antico fregio. Il museo ha fatto la scelta di esporre, di esibire i marmi che ad Atene sono rimasti, i marmi di Figlia che sono rimasti ad Atene, ma anche quelli che ad Atene non ci sono più. Quindi non è un percorso, come dire, intermittente, ma un percorso in cui si misura davvero ciò che c'è, ciò che non c'è, e ciò che non c'è perché è altrove, nel caso dei marmi che si trovano in Inghilterra, ma anche al Louvre o appunto o in Dinamarca o in altri paesi. Ecco, il museo ha scelto di esporre dei calchi in gesso che rendono perfettamente l'idea di ciò che manca, dove invece quei marmi sono andati perduti. Ricordiamo che, come si diceva poco fa, molto è andato smarrito, molte navi sono naufragate, quindi ancora dei marmi sono sul fondo del Mediterraneo, dove non ci sono più marmi, ci sono i disegni, nel caso dei disegni dei primi avventurieri che visitarono l'acropoli quando ancora era quasi completa, e da dove non c'è più nulla, nemmeno il ricordo, lo spazio è lasciato bianco. Quindi è un museo appunto che dialoga con quell'acropoli immensa che di Atene è il simbolo, che è giusto di fronte, con ciò che di quell'acropoli resta, con un'attesa futura ma con un passato doloroso. Quindi lo trovo molto molto bello.
Andrea Marcolongo nel suo libro scrive appunto: ho inforcato, cioè ho preso queste scale mobili e mi sono diretta naturalmente al terzo piano, quasi fosse casa mia. Quindi Salvatore Setti, siamo tutti greci, siamo tutti debitori verso la Grecia classica, e che posizione ha oggi il classico, questa antichità classica? Sembra che arretri da una parte perché è sempre meno studiato, e dall'altra siamo tutti d'accordo nel dire appunto abbiamo un debito, un enorme debito nei confronti di quest'epoca.
Ma io credo che sia, come lei diceva molto bene adesso, che il nostro sia un tempo di contraddizioni, perché da un lato la cultura classica, in particolare nelle scuole, nell'istruzione, arretra in continuazione. In Italia il liceo classico per fortuna c'è ancora, ma in altri paesi non ci sono più scuole equivalenti, negli Stati Uniti ce ne sono pochissime dove si insegna anche il greco e il latino, sono scuole che costano, scuole d'élite, scuole per ricchi, e questo naturalmente non è lo spirito del classico, da un lato. Dall'altro lato, se ci guardiamo intorno, il mondo è pieno di citazioni del mondo classico greco e romano, gli imperatori romani sono sempre citati a proposito dei presidenti degli Stati Uniti, Putin ci spiega di quando in quando che Mosca è la terza Roma dopo la vera Roma e Costantinopoli, cioè c'è una ossessione del ritorno a questo classico, che però è continuamente corretta da due fattori: da un lato il dominio delle scienze dure cosiddette o delle scienze naturali, e dall'altra parte il timore di eurocentrismo, perché nulla è più eurocentrico del nostro classico. Però io credo che la vera reazione a questo vero o preteso eurocentrismo sia quello di mettere a confronto il nostro classico, che è greco e romano, col classico di altre civiltà,
Certo.
Per esempio la Cina, per esempio l'India, se mettiamo in dialogo i momenti alti di varie culture intorno al mondo, e naturalmente questi momenti alti ci sono anche in alcune culture africane, ci sono anche in alcune culture mesoamericane o precolombiane, se ragioniamo in questo modo, allora il nostro classico merita ancora di essere coltivato, studiato e vorrei anche dire anche amato, come chi chiede di passare una notte sull'Acropoli, cosa che susciterà per sempre la mia irresistibile invidia.
Io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, mi rendo conto che forse abbiamo aperto le porte per un'altra trasmissione appunto sul classico, sul futuro del classico. Ringrazio appunto Andrea Marcolongo, autrice di Spostare la Luna dall'orbita, una notte al Museo dell'Acropoli, e l'archeologo e storico dell'arte Salvatore Settis. Grazie per essere stati con noi a Voci Dipinte.
Grazie.
Mille grazie a lei e a chi ci ha ascoltato.
Is this real or pretend? Letting go, holding tight. Is this wrong? Is this right? Well, I'll laugh and I'll cry. Say hello and say goodbye. And say goodbye. And say goodbye. And say goodbye. Thank you.
Con Andrea Marcolongo e Salvatore Settis abbiamo parlato di Grecia antica, di rovine, di quelle che sono forse le più famose al mondo, quelle del Partenone. Il rovinismo è stata anche una corrente artistica che ha visto la rappresentazione in disegni, incisioni, dipinti di antiche rovine come testimonianza viva di un lontano passato. La pittura di paesaggio del romanticismo ne è un esempio e include spesso rovine, pensiamo a Böcklin o a Friedrich. Proprio a Caspar David Friedrich, maestro del romanticismo tedesco, è dedicata la mostra in corso al Kunstmuseum di Winterthur, che riunisce icone come il viandante di nebbia e ripercorre l'intero percorso artistico di questo pittore tedesco, mettendolo in dialogo con alcuni artisti che lo hanno preceduto, per ricostruire un contesto storico entro il quale rileggere la sua opera. Opera che ha risentito anche della pittura di montagna che si era sviluppata in quei decenni in Svizzera. Abbiamo visitato la mostra e ne abbiamo parlato con il curatore Daniel Schmidhauser.
Ja, es ist in der Tat ein sehr großes Privileg, mit einem solch bedeutenden Maler und solch wunderbaren Werken arbeiten zu können. Aber das bedeutet natürlich auch eine große Verantwortung.
Abbiamo intervistato il curatore Daniel Schmidhauser, che in conferenza stampa ha affermato che è stato sicuramente un grande privilegio poter lavorare con un pittore così importante e con alcuni dei suoi capolavori, ma che naturalmente tutto questo ha comportato anche una grande responsabilità. Allora chiediamo a Daniel Schmidhauser come ha concepito la mostra, come ha concepito il percorso espositivo.
Die Idee war, dass wir Friedrich nicht einfach nur als Friedrich zeigen wollten, sondern wir hatten wirklich die Idee, eine neue Sichtweise auch.
L'idea era che non volevamo soltanto mostrare Friedrich come Friedrich, ma avevamo anche l'intenzione di proporre una nuova prospettiva su questo maestro del romanticismo. Per questo motivo abbiamo cercato di presentarlo nel contesto della tradizione della pittura di paesaggio, in modo che si potesse vedere e capire da dove arriva, quali immagini ha riconosciuto, ha fatto sue e come ha costruito il suo universo pittorico. In questo modo è possibile vedere meglio anche che cosa lo contraddistingue.
E che cosa avete scoperto studiando questo contesto?
Es gab sehr viel zu entdecken. Das ist dann auch das Schöne, wenn man eine Ausstellung vorbereitet. Man kann dann wirklich auch sehr viel darüber nachdenken.
C'è molto da scoprire. Questo è il bello di preparare una mostra. Si può riflettere, approfondire e porsi domande. E avevamo davvero molti aspetti diversi da considerare. All'inizio ti vengono delle idee e pensi, ah, questo sarebbe un buon confronto, no? Probabilmente funziona anche così, eccetera. E man mano che ci si lavora si fanno delle scoperte. Per esempio, io non ero così consapevole del Friedrich colorista. I colori della sua pittura, le tonalità che usava e il suo uso della pittura monocromatica, ma anche i legami con la pittura olandese del Seicento, oppure il modo in cui disegna cielo e nuvole e così via. Si possono davvero immaginare e fare paragoni meravigliosi.
C'è una bella sezione dedicata alle prime opere su carta di Friedrich, in cui possiamo cogliere anche proprio il legame con la Svizzera e i suoi paesaggi. E questo è un aspetto non molto noto, sul quale lei, tra l'altro, ha scritto anche un saggio in catalogo.
Genau, auch hier haben wir versucht, so ein bisschen neue Sichtweisen zu machen, haben wirklich auch ein bisschen Forschung betrieben.
È vero, anche in questo caso abbiamo cercato di offrire dei nuovi punti di vista e abbiamo fatto alcune ricerche in tal senso. Abbiamo cercato di mettere in evidenza i punti di contatto con la Svizzera, un ambito in cui non era ancora stato fatto molto, perché Friedrich non ha mai viaggiato in Svizzera, ma era molto interessato ai suoi paesaggi. E possiamo ripercorrere questi legami attraverso i modelli di riferimento e i suoi insegnanti a Dresda. Possiamo farlo anche attraverso le opere su carta che raffigurano paesaggi alpini che circolavano sul mercato della città tedesca all'epoca, nel secondo Settecento, e che Friedrich conosceva sicuramente. E questa è sicuramente una prospettiva inedita per studiare questo pittore.
Qui, per esempio, ci troviamo in una parte dell'esposizione un'esposizione dedicata ai paesaggi alpini e Friedrich viene accostato a importanti paesaggisti svizzeri preromantici. Ma guardando questi dipinti ci accorgiamo che Friedrich sviluppa un nuovo punto di vista su questi paesaggi alpini.
Genau, Friedrich interessiert sich erstaunlicherweise für Berge, weil kommt ja eigentlich aus vom Meer, also vom Flachland.
Esattamente, Friedrich si interessa in modo sorprendente alle montagne. Lui che veniva dal mare ed era nato in pianura, sulle coste della Pomerania, inizia presto a dipingere montagne. E la Svizzera gioca un ruolo importante come modello, perché è qui che si sviluppa per la prima volta questo genere pittorico. Con questa mostra, per la prima volta, Friedrich è accostato allo svizzero Caspar Wolf, cosa mai successa prima. Ma Friedrich non sarebbe un grande innovatore e un rivoluzionario se non fosse riuscito a darci qualcosa di completamente nuovo su questo tema. Nei suoi dipinti la montagna diventa molto più di una rappresentazione di una sommità o di una regione geografica. Con lui la montagna diventa una cattedrale, qualcosa di divino, che va ben oltre la semplice rappresentazione di un paesaggio.
Sul ruolo importante di Friedrich nel romanticismo e nella storia dell'arte in generale non ci sono dubbi ormai, però ancora oggi il significato delle sue opere è oggetto di dibattito. C'è chi vede nei suoi dipinti messaggi propriamente politici, chi vede messaggi più religiosi. Insomma, è un artista complesso.
Die Forschung streitet bis heute darüber und diskutiert vor allem aber auch darüber. Und ich denke, es gibt die.
Certo, i ricercatori continuano a discuterne. Io credo che ci siano diversi approcci e in tutti c'è un po' di verità. Sappiamo infatti che Friedrich era un uomo religioso, questo è indiscutibile, ma sappiamo anche che era un uomo politico, ma è proprio questo che rende la sua opera così stratificata e di cui non si può fare una lettura lineare. E le sue opere offrono ai visitatori di oggi molte possibilità di senso, di interpretazione, stimolando la riflessione. La sua opera non si limita a essere una dichiarazione in bianco e nero, ma è ben più sfumata e complessa. È questo che contraddistingue la sua opera e che lo rende anche molto moderno.
Ganz vielschichtig und vielstimmig ist, das macht sein Werk aus und das macht ihn auch sehr modern.
Caspar David Friedrich è noto sicuramente anche per aver realizzato alcuni capolavori come il Viandante sopra il mare di nebbia, che possiamo vedere anche qui in mostra Winterthur, e il Monaco in riva al mare, conservato a Berlino. Quadri in cui è centrale il rapporto tra uomo e natura, paesaggi che sembrano riflettere una sorta di crisi esistenziale.
Ja, in der Tat. Ich glaube, der Wanderer über dem Nebelmeer ist eines der besten Beispiele dafür, wie sich Friedrich daneben von der Tradition absetzt und eben etwas ganz Neues schafft.
Credo che il viandante sul mare di nebbia sia uno dei migliori esempi di come Friedrich si distacchi dalla tradizione e crei qualcosa di completamente nuovo. Ciò che lo contraddistingue non è soltanto la composizione del quadro così essenziale con questa figura di spalle in primo piano, ma riesce anche a trasformare la rappresentazione del paesaggio in una questione esistenziale. Non si tratta più soltanto di mare, cielo e nebbia, ma improvvisamente si tratta di vita e di morte. Riesce a sviluppare nella sua pittura temi profondamente umani, fondamentali e universali. E il fatto che riesca a inserire tutto questo in un dipinto è davvero un grande risultato.
E per quanto riguarda gli aspetti propriamente di tecnica pittorica, lei ha parlato per esempio della precisione di Friedrich, che ricorda la pittura olandese del Seicento.
Genau, Friedrich ist ein ganz hervorragender Maler, er bringt sich aber die Ölmalerei selber bei.
Friedrich è un pittore che eccelle in quest'arte. In accademia aveva imparato soltanto a disegnare ed è quindi autodidatta per quanto riguarda la pittura. Impara da solo a dipingere a olio. Ma ha realizzato, come si vede anche nella mostra, bellissimi acquarelli. Significa che sa bene come si maneggia il pennello. Friedrich è un pittore estremamente preciso, non soltanto per quanto riguarda la forma, ma anche per le tonalità, la luce e l'uso dei colori. E qui è davvero un grande maestro. Come dicevo prima, solo recentemente la ricerca ha evidenziato il suo valore di colorista. E questa mostra è un invito ad apprezzare e approfondire questo aspetto della sua pittura.
Coloristen und dem Maler friedlich auseinanderzusetzen.
Bisogna sempre ricordare, come ha sottolineato anche Konrad Bitterli, che questi paesaggi sono accurate composizioni, sono state realizzate sempre in atelier, in studio, quindi in un certo senso paesaggi della memoria.
Genau, Friedrich hat nach der Natur viel studiert. Er hat die Natur viel und häufig gezeichnet, aber seine Gemälde entstehen alle im Atelier.
Esattamente, Friedrich ha studiato molto la natura. La disegnava spesso, ma tutti i suoi dipinti sono realizzati in studio e non sono mai rappresentazioni mimetiche della realtà. Sarebbe stato troppo noioso per lui. Era importante invece che ci fosse un apporto originale dell'artista, che l'artista creasse qualcosa di nuovo. E per farlo Friedrich realizza delle composizioni nuove, dove inserisce elementi nuovi del paesaggio che ha visto in modo da ottenere un quadro reale e coerente e che va oltre la semplice e immediata rappresentazione della natura.
In questo senso si può affermare che Friedrich abbia avuto una certa influenza sui pittori moderni e sulle avanguardie?
In realtà non è proprio così, perché Friedrich è caduto un po' nell'oblio e in particolare nel corso della seconda metà del XIX secolo il pubblico non lo conosceva affatto. In vita aveva raggiunto la notorietà, ma anche allora qualcuno trovava un po' noiosa la sua arte ed è stato riscoperto soltanto all'inizio del XX secolo e celebrato come un precursore del modernismo. E ci sono anche alcuni elementi della pittura astratta che sono anticipati dalle sue opere, in particolare quando dipinge queste distese di nebbia in cui nulla più è riconoscibile e definito. Con lui c'è un salto di qualità perché le sue composizioni sono studiate e Friedrich riesce a mettere insieme tutti gli elementi in un modo che possiamo definire moderno. Alcuni studiosi hanno tracciato una linea che da Friedrich porta addirittura a Rothko, per esempio, e quindi, certo, in questo senso può essere considerato sicuramente anche un pioniere del modernismo.
Un Wegbereiter del moderne war durchaus, das wir kann man schon durchaus so sagen, ja.
A questo punto, Daniel Schmidhauser, le chiederei di raccontare al nostro pubblico uno dei capolavori che è in mostra. Si tratta di un uomo e una donna davanti alla luna, considerato una delle più importanti rappresentazioni della pittura romantica tedesca.
Genau, aus der Nationalgalerie in Berlin, oder man sagt auch die alte Nationalgalerie in Berlin.
Certo, il dipinto viene dalla Galleria Nazionale di Berlino, che conserva molte opere importanti di questo pittore, e siamo orgogliosi di poter esporre questo bellissimo dipinto. Uno studioso di Friedrich, Werner Busch, dice che si tratta di un quadro identificativo del romanticismo. In realtà ne è la quintessenza, che non ci sia nulla che incarni il romanticismo più di quest'opera. Questa coppia che guarda la luna, sono due figure raffigurate di spalle, come spesso accade in Friedrich, che guardano un cielo striato di colori, la luna crescente e la stella del mattino, che si trova esattamente nella sezione aurea. E poi abbiamo questa vista attraverso le montagne, attraverso gli alberi, attraverso la silhouette. Tutto qui trasmette uno stato d'animo di chi esce dalla foresta e si ritrova di fronte alla luna, si entra nella sfera terrena e celeste allo stesso tempo. È l'immagine di un'amicizia, l'immagine di un amore e allo stesso tempo un'immagine malinconica, funziona. È un quadro sentimentale. Non si può guardarlo senza esserne colpiti ed emozionati, ma vuole innescare qualcosa, veicola uno stato d'animo. Non si tratta solo di due figure in disparte, ma è anche reale. Ci comunica qualcosa di bello, anche se tutto è avvolto nel mistero della notte. Non è chiaro, ma sembra dirci che dobbiamo trovare la nostra strada in qualche modo. C'è qualcosa di indefinito e indefinibile, ed è questo il romanticismo, questo aspetto che lo distingue dall'illuminismo, dalla pittura moderna. È il sentimento, il sentimentalismo e anche la malinconia. Tutto questo è contenuto in questo dipinto.
Das Sentimentale, das Gefühl und eben auch das Melancholische, das steckt hier drin.
Da questa parte invece abbiamo tutta una serie di paesaggi marini che ha dipinto Caspar David Friedrich, che era nato appunto sulle coste della Pomerania, sempre di ambientazione notturna, con una grande capacità di giocare e inserire la luce lunare.
Das ist ja eigentlich besonders interessant, dass er eben, er macht ja im Grunde eine Gegenlichtsituation. Also wir haben den Mond, den wir sehen.
In effetti, in questo caso, per esempio, un dipinto intitolato Luna nascente sul mare. L'aspetto interessante è che Friedrich riesce a creare una situazione di controluce, così che si vede la luna che illumina le figure che si stagliano in primo piano. In questo modo riusciamo a identificarci con loro e guardiamo verso il mare l'orizzonte insieme a loro. Allo stesso tempo l'uso dei colori crea uno stato d'animo e un'atmosfera molto particolari e bisogna tenere conto che è molto difficile dipingere dei paesaggi notturni. È molto più facile raffigurare un paesaggio di giorno, con il bel tempo. Qui invece c'è una finezza di sfumature e una complessità di transizioni cromatiche.
Era Daniel Schmidhauser che ha curato la mostra che il Kunstmuseum di Winterthur dedica a Caspar David Friedrich fino al 19 novembre. Prima di chiudere la puntata odierna, le consuete segnalazioni e notizie dal mondo dell'arte. Partiamo da Firenze perché fino al 4 febbraio a Palazzo Strozzi si può visitare la grande mostra di Anish Kapoor intitolata Untrue, Unreal, ideata e realizzata insieme all'artista che ha rivoluzionato l'idea di scultura nell'arte contemporanea. A Milano, Palazzo Reale ospita una grande retrospettiva dedicata a Giorgio Morandi, tra le più importanti e complete retrospettive sul pittore bolognese realizzate negli ultimi decenni. 120 le opere esposte, grazie a cui si potrà ripercorrere l'intero percorso dell'artista bolognese, 50 anni di attività dal 1913 al 1963, attraverso prestiti eccezionali da importanti istituzioni pubbliche e da prestigiose collezioni private, fino al 4 febbraio. Infine, segnaliamo che domenica 15 ottobre, in occasione della seconda giornata europea del restauro, il corso di laurea in conservazione e restauro della SUPSI organizza un pomeriggio di porte aperte alla Chiesa Sant'Agata di Tremona per presentare i lavori di restauro delle pitture murali risalenti al XIV e al XV secolo. È tutto per oggi, grazie ai nostri ospiti, lo ricordo, la scrittrice Andrea Marcolongo e l'archeologo e storico dell'arte Salvatore Settis. Ringrazio anche la regia tecnica Fabio Bosia, vi ricordo che potete riascoltare queste e altre puntate di Voci Dipinte sulla nostra applicazione Play RSI e sul sito rsi.ch. La settimana prossima puntata speciale dedicata al pittore Luigi Rossi, saremo in diretta dalla Pinacoteca Zius di Rancate che dedica un'ampia retrospettiva a questo artista in occasione del centenario dalla sua morte. Da Emanuela Burgazzoli un cordiale saluto e a risentirci sulle frequenze di Rete 2. Thank you.